È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda come ogni sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare vi ricordo rapidamente i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Highlights possono essere riascoltate in podcast sul rinnovato, in questi giorni, in questa settimana, sito di Radio Popolare. Veniamo adesso ai flash della nuova puntata di Highlights. Ripercorriamo velocemente insieme alcune notizie della settimana sportiva con la nostra copertina sonora.
Una grande emozione, ancora c'ho da capire, ma Varese Sport, la città giardina è stata grande, sono veramente lusingato. Grazie mille che mi avete dato questa grande gioia e responsabilità di rappresentare la fiamma olimpica.
Terrifying. We are imagining the worst case scenario, and my aunt is having trouble sleeping at night. My mom yesterday, she broke down at the stadium crying because she's so afraid. And we're afraid. People are talking about maybe they have to leave Greenland because they feel it's so unsafe.
Punta, calcia, ribatte Carvajal, seconda chance! Non è possibile! Successo davvero, la storia è qui, l'Albacete sbatte fuori il Real Madrid dalla Coppa del Rey, clamoroso, una squadra di seconda divisione, 17esima in classifica, schianta i Blancos, schianta il colosso di Spagna.
La vita è complicata un po' per tutti, anche se ti chiami Real Madrid. È un periodo delicato per la squadra più titolata del mondo del calcio. Pochi giorni fa la società ha esonerato l'allenatore Xabi Alonso, arrivato solo la scorsa estate con grandi aspettative, e questa settimana il Real è stato anche eliminato dalla Coppa del Re, la Coppa Nazionale del Calcio Spagnolo. Un'eliminazione clamorosa, lo sentivate in questo estratto che vi ho proposto dalla telecronaca di DAZN, perché a battere il Real Madrid 3-2 con un gol a tempo scaduto nei minuti di recupero è stato l'Albacete, una piccola squadra che sta facendo peraltro fatica nel campionato di Serie B spagnola, ma che questa settimana è stata protagonista di quello che gli inglesi chiamano un giant killing, ossia l'eliminazione di un grande club per mano di una formazione nettamente sfavorita. Un articolo di un paio di giorni fa di rivista 11 metteva poi un po' in prospettiva questa notizia, mostrando come in realtà non sia per niente raro negli ultimi 25 anni per il Real essere eliminato dalla Coppa Nazionale da una squadra di categoria inferiore. Resta comunque una delle notizie più sorprendenti della settimana, una riprova di come nello sport e nel calcio soprattutto nessuna partita possa essere mai data veramente per scontata, nemmeno se ti chiami Real Madrid. Vi ho poi fatto ascoltare qualche secondo di un'intervista che l'agenzia statunitense Associated Press ha fatto a Ukalek Slettemark, spero di averla pronunciata correttamente. Slettemark è una biatleta di 24 anni, sta cercando di conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nel biathlon, e lo sta facendo con le preoccupazioni e le ansie che accompagnano in queste settimane tutte le persone originarie della Groenlandia. Salette Marche è nata infatti a Nuuk, il centro culturale ed economico della Groenlandia, ripetutamente minacciata negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, da Donald Trump che, come sapete, nonostante il premio per la pace che ha ricevuto dalla FIFA, non si fa tanti problemi a fare ricorso all'intervento militare contro un altro paese. Queste minacce, ha raccontato Slettemark, sono impossibili da ignorare. La gente parla della possibilità di dover lasciare la Groenlandia perché la ritiene molto pericolosa, ha detto nell'intervista. Sta facendo uno sforzo in più per concentrarsi su allenamenti e gare. Il suo obiettivo, dicevamo, è qualificarsi per i giochi invernali, dove non parteciperebbe come biatleta groenlandese perché la Groenlandia non ha un comitato olimpico nazionale. In caso di qualificazione, Slettemark sarà un'atleta olimpica della Danimarca e lo sarà, aggiungo io, a prescindere da quello che pensa Donald Trump. A proposito di giochi olimpici invernali, questa settimana la fiamma olimpica è arrivata in Lombardia. Ho messo in copertina giusto pochi istanti del passaggio della torcia olimpica da Varese. È stata la prima tappa lombarda per la fiamma mercoledì scorso. Avrete sentito che c'è stata anche qualche polemica perché atleti olimpici, anche medagliati del passato, hanno visto respinta la loro richiesta di fare i tedofori a beneficio invece di altre persone che sono anche state raccomandate dagli sponsor in alcuni casi. Nessuno ha avuto da ridire invece sulla presenza tra i tedofori a Varese di Jim Corsi, di cui abbiamo ascoltato la voce in copertina. Jim Corsi, ex giocatore di hockey su ghiaccio, portiere dei Mastini di Varese tra il 1984 e il 1992, abbiamo ascoltato qualche secondo della sua emozione. La fiamma olimpica ha ancora un po' di strada da fare prima di concludere il suo giro. Destinazione, la cerimonia inaugurale del prossimo 6 febbraio. E tra poco parleremo di Olimpiadi invernali, ne parleremo oggi con uno sguardo, una chiave di lettura che mette in luce i moltissimi punti critici di Milano Cortina. Prima però ci ascoltiamo un brano, lui è Stromae.
Y'a d'abord eu Natacha, mais avant y'avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie, évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Pour toujours.
Non c'est pas ce que tu crois. Je sais ça paraît bizarre. Non c'est pas ma faute à moi. Mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas. De toute façon je sais qu'au fond de toi tu les aimes bien les connards. Mon amour, mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Oui pour toujours.
Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste?
juste. Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste.
Mon amour, Stromae qui su Highlights Radio Popolare. Vi dicevo poco fa che adesso parliamo ancora di Olimpiadi, anzi in realtà parleremo di Utopiadi e ci faremo un po' spiegare che cosa sono, in che modo cercheranno di raccontare un mondo diverso rispetto a quello di Milano Cortina. Per farlo vengo ora a presentarvi non uno ma due ospiti. Buon pomeriggio a Elio Catania e a Lola, ciao a tutti e due.
Ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti.
Elio Catania fa parte di Off Topic, Lola invece fa parte della palestra di sport popolare Le Sberle di Milano. Entrambe queste realtà sono tra quelle che animano il comitato Insostenibili Olimpiadi. Ci facciamo spiegare rapidamente da Elio che cosa vuol dire comitato Insostenibili Olimpiadi e raccontaci intanto un po' come sono nate le attività che da tempo, da mesi, ma mi verrebbe dire da anni, state facendo in questo lungo avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che però ormai sono alle porte, mancano pochissime settimane. Come nascono le vostre mobilitazioni? Che cosa state preparando adesso per gli ormai vicini giorni dei giochi?
Sì, allora il CIO appunto è una rete di realtà eterogenea al suo interno, da appunto palestre collettivi di sport popolare, spazi sociali, reti di lotta per il diritto all'abitare presenti nel soprattutto nel territorio di Milano. In realtà nasce prima la rete nel senso di esserci messi a lavorare politicamente insieme in vista della scadenza delle Olimpiadi, dell'evento delle Olimpiadi, questo già fin dalla fine del 2022, se la memoria non mi inganna, e poi in quei mesi lì, a cavallo tra il 22 e il 23, diciamo, è nata questa rete a cui abbiamo deciso di dare questo nome, che fa un po' il verso, no, al comitato olimpico internazionale, facendo leva su che cosa? Su un aggettivo che appunto è quello insostenibili, che secondo noi è un po' la cifra che caratterizza i grandi eventi in generale e i grandi eventi olimpici e le Olimpiadi invernali, i Giochi Olimpici invernali in particolare, quindi quello di essere di fatto dei grandi eventi che in realtà con lo sport c'entrano poco o nulla, a meno che non parliamo appunto dello sport business e lo sport spettacolo. Sono una grande macchina sostanzialmente di spostamento di ricchezze dal basso verso l'alto e di devastazione e saccheggio da un punto di vista anche ambientale ed ecologico dei territori. Quindi l'insostenibilità è su più livelli, e proprio per, diciamo, denunciarla e in qualche modo incepparne la macchina sia durante lo svolgimento sia soprattutto dopo, abbiamo deciso appunto di metterci in comune e avviare tutta una serie di iniziative, da dibattiti di controinformazione a mobilitazioni e iniziative nei quartieri, nei territori direttamente interessati, soprattutto a Milano, dalle Olimpiadi, all'impatto delle Olimpiadi, ma non soltanto, anche con iniziative sulle terre alte come Valtellina, che è uno dei cluster olimpici, fino poi anche alla realizzazione di un film collettivo autoprodotto che sta girando proprio in queste settimane, che racconta un po' questi ormai quasi 3 anni di mobilitazione, le ragioni di una opposizione estesa che non riguarda soltanto noi, ma che a più voci è stata portata avanti in questi anni verso le Olimpiadi, appuntamento al quale noi ci siamo dati, diciamo, un contro appuntamento, che è quello delle Utopiadi, ovvero a 3 giorni di iniziative sul territorio di Milano, anche con un corteo nazionale sabato 7, e anche la riappropriazione di uno dei tanti spazi abbandonati pubblici nel territorio di Milano per realizzare appunto degli incontri e delle iniziative molto centrate soprattutto su un'altra idea di sport, che è quella appunto di sport popolare.
Ecco, sì, adesso io raccolgo come un assist questo tuo riferimento alle utopiadi e allo sport popolare, Elio, per venire da Lola, perché tu ci parli, Lola, a nome della palestra popolare transfemminista delle Sberle in particolare. Dici proprio una parola sull'attività che fate in quartiere, dove a Milano, e mi viene poi da chiederti, secondo te, secondo voi, lasceranno qualcosa a chi pratica sport, a chi fa attività sportiva in città, l'arrivo di un evento così atteso, così grande come sono i Giochi Olimpici Invernali, o in fin dei conti sarà un po' come ci stava dicendo adesso Elio, cioè un grande gioco, come si intitola appunto anche il documentario che avete prodotto, fatto insieme come Comitato Insostenibili Olimpiadi, che però poi resterà fondamentalmente sterile per noi, mi verrebbe da dire, che abitiamo in questa città.
Sì, allora innanzitutto faccio una brevissimissima presentazione delle Sberle, di quello che fanno. Siamo una palestra popolare transfemminista, in particolare facciamo box, pugilato, e ci alleniamo a Micene, in zona San Siro, peraltro appunto zona sia da un punto di vista della caratterizzazione di chi ci abita abbastanza particolare, dello stato del problema abitativi che ci sono, anche molto 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 critica, e anche diciamo investita di un grosso cambiamento che è quello che riguarda lo stadio di San Siro, che andrà a modificare molto la geografia del quartiere e i tipi di abitanti, chi potrà permettersi di rimanere ad abitare lì. San Siro, che stadio di San Siro, che peraltro è il luogo dell'inaugurazione delle Olimpiadi il 6 febbraio, che è, diciamo, che sarà tra i nostri appuntamenti. Ecco, saremo in quartiere anche il 6 febbraio con la presenza di tutto il CIO e dello sport popolare che da molto abita lì, insomma. Per quanto riguarda, vado un po' alla seconda domanda. E, visto che mi è sempre difficile essere sintetica, forse ti rispondo a partire da un esempio, che è quello del Palazzo del Ghiaccio dell'Arena Santa Giulia, che è insomma questo palazzo che non ancora terminato, che ospiterà, si crede, le partite di hockey, ma è una notizia di una settimana fa circa, che alla partita test della semifinale, credo, del campionato italiano, non sono molto esperta di hockey, come peraltro gran parte, credo, dei cittadini di Milano.
Si è aperto un buco, ecco, nel
si è aperto, si è aperto un buco. Si è aperto un buco durante questo test, insomma, titoli mirabolanti che dicevano Olimpiadi, un buco nel ghiaccio, hanno fatto molto sorridere, però secondo me quello è un palazzo molto emblematico, no? Non solo per la condizione dei lavori, ma perché poi non ospiterà ancora eventi sportivi, ma ospiterà principalmente concerti, no? Diventerà un l'ennesimo luogo di eventi, diciamo, culturali o musicali. E questo rappresenta il fatto che l'eredità di queste Olimpiadi, tra le tante cose, non lasceranno assolutamente un'eredità di impianti sportivi, soprattutto di un tipo di sport, quelli invernali, che diciamo sono scarsamente praticati nella nostra città. Ma non solo non lascia un'eredità, la erosa nel frattempo, nel senso che negli ultimi anni, poi noi ripetiamo molto spesso, no, che le Olimpiadi non è che sono un fattore a sé, sono un acceleratore di quello che già stava accadendo nella nostra città e nei nostri territori in modo più ampio, no? Però negli ultimi anni ci sono sempre meno impianti sportivi comunali. Forse l'esempio più lampante è stato, e più sofferto forse anche, è stato quello delle piscine. di 12, credo al momento ne siano rimaste 5, 4 pubbliche, con relativi appunto aumenti di costi e di accessibilità.
Sì.
Per cui ecco, questo è un po' a livello di accesso dello sport quello che riteniamo facciano le Olimpiadi. Poi c'è tutto anche un altro discorso, diciamo, valoriale dello sport, che non so se adesso abbiamo tempo di affrontare.
Sì, comunque è sicuramente un tema quello che sollevavi, e in riferimento in particolare all'hockey su ghiaccio, per la verità Milano ha anche una gloriosa tradizione da questo punto di vista, che però si è persa fondamentalmente negli ultimi anni, e lo hanno anche sottolineato tante persone che sono appunto andate a vedere all'Arena Santa Giulia anche con gli striscioni e i vessilli delle squadre di hockey su ghiaccio di Milano, queste partite che però erano appunto fatte da squadre che venivano da fuori, perché a Milano non è rimasto più nulla, ecco, di quella tradizione. E sicuramente questi giochi olimpici invernali, come ci spiegavi Lola, non è che diano un contributo per cercare di rivitalizzare un po' questa tradizione che si è spenta negli ultimi tempi. Siamo già praticamente in chiusura dello spazio che abbiamo a disposizione in realtà, quindi sia con te Lola sia con Elio Catania andiamo proprio a chiudere, cercando di tirare un po' le fila. Dateci gli appuntamenti di queste mobilitazioni che ci saranno proprio nei giorni della cerimonia inaugurale, Elio.
Allora sì, noi abbiamo parlato dell'utopia di appunto di questa 3 giorni, 6, 7, 8 febbraio. In realtà è una 3 giorni più uno, nel senso che come penso sappiamo tutte e tutti, la fiaccola olimpica sta attraversando più o meno tutte le province d'Italia, e in tutte le province d'Italia sta venendo accolta da appunto delle contestazioni legate soprattutto alla partecipazione di Israele ai giochi olimpici, così come è avvenuta per la partecipazione appunto dello Stato sionista nelle altre competizioni sportive internazionali. Allo stesso modo, ecco, il 5 la fiaccola arriverà a Milano, prima poi di passare il 6 da altre tappe dentro la città e poi arrivare a accendere il braciere olimpico a San Siro la sera appunto di venerdì 6, e il 5 ci sarà, ecco, un'accoglienza uguale per ribadire la solidarietà col popolo palestinese contro il genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania. Il 6, come ricordava anche Elisa, ci sarà appunto delle iniziative diffuse lungo la giornata e poi a ridosso del luogo, della zona di svolgimento della cerimonia di apertura dei giochi. Il 7, sabato 7 febbraio, un corteo nazionale con concentramento alle ore 15 in Piazza Medaglie d'Oro, e l'8 invece una giornata di sport popolare all'interno delle Utopiadi, che comunque tutte le sere e anche durante le giornate avranno altre iniziative, altri eventi, compresi anche concerti, insomma la volontà di riappropriarci uno spazio anche per vivere una socialità diversa.
Chi è interessato, insomma, a guardare quindi ai giorni d'inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, da questo punto di vista avrà sicuramente preso nota, iniziato a prendere nota, anche perché di sicuro avremo modo di tornare a parlare di Utopiadi e di quelle che saranno le iniziative del Comitato Insostenibili Olimpiadi a Milano. Io ringrazio per essere stati qui con me oggi ad Highlights Elio Catania e Lola, e speriamo di risentirci presto allora.
A presto, grazie
presto.
Mille a voi.
Ci vediamo all'Utopiadi.
Si conclude così questa puntata di Highlights, la seconda del 2026. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Stesso orario, stessa radio. Un saluto da Luca Parena. Ciao!